tirerò lì. Ed eccoci di nuovo in diretta, come insomma già annunciato, per portarvi insomma a parlare di Africa, del continente africano, di quello che sta succedendo. E dicevamo insomma poco prima.
Ciao a tutti.
Ecco, bene, mi senti, meno male, insomma, perché ogni tanto
ogni tanto
ci abbiamo qualche problemino, insomma, magari dovuta anche a chi sta al mixer, non solo ai problemi tecnici, ci assumiamo le nostre colpe. Bene, insomma, oggi volevamo parlare un po', diciamo, ancora parlare di Mali, e poi di quello che sta succedendo, insomma, un po' nell'area del sud, dei paesi del sud Sahel, di questa denuncia che viene fatta, no, sull'uso, forse no, non forse, sicuramente, insomma, i crimini commessi in virtù della lotta contro le formazioni jihadiste e quant'altro, no? Quindi in primo hai parlato
che riguardano anche non solamente Israele ma anche la Nigeria nella sua lotta contro Boko Haram. Io partirei dalla situazione in Mali, perché c'è stata un'evoluzione, insomma, da questo senso, in Burkina Faso, questo rapporto un po' controverso che hanno questi governi che sono stati diretti da militari golpisti rispetto anche alle organizzazioni internazionali, perché da appena 6 mesi fa è stato espulso dal Mali Olivier Salgado, che era il portaparole della missione dell'ONU per la stabilizzazione nel Mali, e questa volta invece è stata la volta di Guillaume Antodoko Andali, che era il capo della divisione dei diritti dell'uomo e della protezione della MINUSMA, che è stato accompagnato alla porta, diciamo così, dalle autorità maliane. Infatti 5 febbraio scorso il colonnello Maiga, che è il ministro dello Stato, il portaparola del governo, ha dato 48 ore per fare i bagagli, perché ha affermato che questo rappresentante della divisione dei diritti dell'uomo e della protezione in Mali si comportava come un sovversivo, un destabilizzatore, violando i principi degli obblighi che devono osservare i funzionari delle Nazioni Unite che operano in Mali, e denunciava una cospirazione, e il governo punta il dito su alcuni usurpatori che si arrogano il titolo di rappresentare la società civile maliana, e faceva un riferimento ben preciso a quello che è accaduto all'ONU il 27 gennaio scorso, dove c'è stato l'intervento di Aminata Dicko a nome della società civile maliana. Lei è la vicepresidente dell'osservatorio Kisal, che è una struttura di protezione dei diritti dell'uomo nel Sahel, che ha denunciato la presenza dei soldati russi accanto alle forze maliane, che si sono rese responsabili di crimini di guerra. E questa dichiarazione chiaramente ha fatto sì che Aminata Dicko diventasse l'obiettivo di una violenta campagna di immigrazione sui social. E poi il governo, le autorità di Bamako sono rimaste molto, insomma, dispiaciute, diciamo così, da queste dichiarazioni, perché continuano formalmente a negare la presenza dei mercenari Wagner, cosa che invece ormai è stata conclamata. E quindi il ministro degli affari esteri del Mali si è detto sorpreso della presenza di una delegata maliana a questa riunione e di non conoscere questa persona. E quindi anda lì.
Diciamo che è di questi giorni anche l'arrivo però di Lavrov in Mali, subito dopo, certo. Dopo la richiesta di espulsione, neanche il tempo di farla, e arriva il ministro degli esteri russo.
Di fatto, sì, il punto. Poi non solo, ma i rapporti si fanno sempre più tensi tra il Mali e la Russia. E quindi questo personaggio anda lì, è stato il capo espiatorio sostanzialmente. Anche perché poi il lavoro della divisione dei diritti dell'uomo della MINUSMA è stato già ampiamente ostacolato dalle autorità, e sembrerebbe poi lui non è responsabile dell'intervento di Aminata Dicko, perché questo intervento all'ONU è stato proposto dall'Alto Commissariato ai diritti dell'uomo. Quindi sostanzialmente anda lì, si aggiunge altre personalità che sono state cacciate dal Mali, come l'ambasciatore di francese Joël Meyer, rappresentante speciale della comunità economica degli stati africani dell'Ovest, la CEDEAO, e quindi insomma dei personaggi che fanno parte, come dire, della presenza internazionale nel paese. E chiaramente molti all'ONU si fanno delle domande rispetto alla fine della MINUSMA, perché molti funzionari dell'ONU hanno dei dubbi sulla capacità di portare a compimento la missione in questo contesto che è sempre più difficile. Poi molti paesi contributori di questa missione della MINUSMA hanno annunciato la loro intenzione di non fornire più le truppe perché non trovano una cooperazione nelle autorità maliane. E quindi chiaramente questa situazione potrebbe portare alla fine di questa operazione. E una cosa un po' che era successa anche con Barkhane, perché all'inizio ad agosto del 22 era successo che i soldati dell'operazione Barkhane erano stati obiettivo di critiche da parte delle autorità del Mali, anche dalla piazza, e poi piano piano sono state allontanate dal paese. Quindi questo potrebbe accadere anche con la MINUSMA. E comunque c'è un problema rispetto alla violazione dei diritti dell'uomo commessi dall'esercito maliano, perché la presenza dei russi a fianco alle forze maliane non facilita le cose. E poi nel suo appello all'ONU, Aminata Dicko ha chiesto esplicitamente ai soldati maliani di non partecipare a queste violenze portate avanti dai soldati russi. C'è stato poi, a proposito di questo aspetto dell'utilizzo della violenza, delle brutalità contro la popolazione civile nella lotta contro l'insorgenza jihadista nell'area, una pubblicazione di testimonianze raccolte dall'agenzia Reuters, e in cui appunto in seguito di queste testimonianze le Nazioni Unite hanno recentemente chiesto al governo nigeriano di aprire un'inchiesta sui crimini di guerra che l'esercito avrebbe perpetrato nel quadro di questa lotta contro Boko Haram. Si parla di soldati accusati di aver ucciso sommariamente centinaia, si parla addirittura di migliaia di minorenni, di ragazzini, anche in presenza delle madri. Si parla di militari nigeriani che hanno applicato un programma di aborti forzati che ha coinvolto decine di migliaia di donne liberate dalle grinfie dei jihadisti. E queste violenze veramente non hanno, da una parte, non hanno avuto molto impatto nei media francofoni, più su quelli anglofoni, però confermano che gli eserciti nazionali fanno parte del problema della lotta contro l'insorgenza jihadista nel Sahel. E così l'arrivo al potere dei militari nel Mali, nel Burkina Faso e nel Chad non ha di fatto permesso alle forze di governo di migliorare poi peraltro i risultati sul terreno. Quindi l'arrivo di questi militari del governo è stato quasi controproducente. Le violenze che commettono gli eserciti nazionali sono legittimano di fatto la rivolta jihadista, spingono civili e i giovani soprattutto nei ranghi degli insorgenti, sia per scappare ai massacri e agli arresti arbitrari e alla tortura, ma anche perché le condizioni di vita sono tali che arruolarsi nell'esercito jihadista comunque è una forma, diciamo così, quasi di sopravvivenza. Diciamo che i push militari che ci sono stati a ripetizione nella zona di fatto hanno indebolito la presenza dello Stato quell'area. Questo è vero per quanto riguarda il Burkina Faso, che è sempre più vulnerabile, diciamo così, dagli attacchi dell'insorgenza jihadista. L'ultimo colpo di Stato è stato portato avanti da comandanti, quindi di fatto è reso molto più fragile l'apparato militare. Il putsch del capitano Ibrahim Traoré non ha portato a un bagno di sangue, a differenza di altre rivoluzioni palazzo, però di fatto comunque ha sicuramente mancato l'obiettivo, che era quello appunto di essere quello di portare avanti una lotta più significativa nei confronti dei jihadisti, e poi peraltro le critiche che lui portava al governo precedente hanno come quello di essere troppo deboli. E quindi la situazione in Mali, peraltro, è una situazione che di fatto con il colpo di Stato dei colonnelli non ha toccato i calini inferiori dell'esercito, ma ha privato però di preziose risorse l'esercito stesso. E la stessa cosa poi per altri versi è avvenuta anche in Chad, dove il colpo di Stato costituzionale del figlio del maresciallo Déby ha assicurato una certa continuità, è stato appoggiato dai francesi, ma di fatto la stabilità del paese è sempre in discussione, perché ci sono sbagliate insurrezioni armate, l'esercito chadiano stesso è attraversato la linea di frattura, e quindi che alcune regioni sono governate dai ribelli, c'è una forte opposizione generazionale fra i generali di Stato Maggiore e i comandanti che stanno sul fronte, soprattutto nelle zone rurali, e quindi in pratica i militari del Sahel sono divisi nell'affrontare l'insurrezione, sono divisi anche perché hanno insorti, hanno delle strategie diverse, da una parte c'è Al-Qaeda, dall'altra parte c'è lo Stato Islamico, e poi il problema è se loro vogliono negoziare o meno con i gruppi jihadisti. C'è questa una situazione che sostanzialmente non porta a nessun risultato concreto sul campo. Poi dal punto di vista politico diciamo così, c'è stato un avvicinamento fra il Mali e il Burkina Faso, addirittura si è parlato della costituzione di una federazione fra i due paesi, perché è arrivato all'aeroporto internazionale Modibo Keita il Kielem di Tambela, che è il ministro degli esteri del Burkina Faso, che si è incontrato col suo omologo Maiga. Si sono dimenticati del conflitto che veniva definito la guerra di Natale, che è stata una guerra che c'è stata fra il Mali e il Burkina Faso nel dicembre dell'85, da cui ha partecipato peraltro il Ceso Sankara all'epoca, per la banda Dagacher, che è una lingua di terra nell'estremo nord-ovest del territorio burkinabè. Insomma, questo episodio di conflitto sembrerebbe completamente dimenticato, perché appunto si parla di una federazione. È chiaro che sia le autorità del Burkina Faso e quello del Mali hanno molte cose in comune in questo momento. Infatti l'uomo forte del Burkina Faso, Traoré, la prima visita all'estero l'ha fatta proprio a Goità, e quindi diciamo che questa operazione viene un po', come dire, spacciata per una sorta di incontro fra sostenitori del panafricanismo, ma in realtà insomma non è esattamente così, anche perché dentro l'idea della federazione ci si può mettere un po' di tutto, nel senso che chiaramente la federazione significa che la struttura dello Stato in qualche maniera fa delle concessioni di sovranità, quando invece il sovranismo sembra essere invece la cifra politica di queste giunte. È anche probabile che questo avvicinamento in qualche modo sia un messaggio anche ad altri raggruppamenti subregionali come la Comunità Economica degli Stati dell'Africa dell'Ovest. Comunque loro parlano di mettere insieme le energie del Mali e del Burkina Faso, ma questa è un'operazione che per il momento appare però più di propaganda che altro.
E invece un altro paese, insomma, sì, sicuramente, poi vediamo l'evoluzione, perché qui, insomma, come dicevamo anche insomma, la volta scorsa, no? Di questo arrivo della Wagner, di cui non ne vuol parlare il Mali, però di fatto dovrebbe essere entro questo mese, insomma, si parlava di gennaio, quindi a breve ne avremo probabilmente notizia più certa. Perché anche questo è difficile, no? Avere delle notizie, delle comunicazioni su quello che avviene o che cosa sta arrivando, lo sappiamo sempre a posteriori giù in Africa.
In realtà in Mali già ci sono state testimonianze di presenza dei militari in alcune operazioni che peraltro hanno coinvolto anche popolazione civile, qui si parla di 1400 ufficiali del gruppo Wagner che sarebbero già dal 2021 nel paese. E quindi loro già sono sul campo. In Burkina Faso invece sono per il momento
sì, sì, infatti ho sbagliato, volevo dire in Burkina Faso, non in Mali, è vero, l'avevamo già detto, c'hai ragione. L'attesa del gruppo Wagner era in Burkina Faso, per questo poi diciamo vediamo che succede anche rispetto a questa collaborazione tra virgolette, come andrà avanti. Invece un altro, parlando di collaborazione o meglio di normalizzazione, un altro paese di cui anche questo diciamo investito da un colpo di Stato, ne avevamo parlato varie volte, poi un po' è scomparso dalle cronache, sto parlando della Sudan, dove se ne riparla insomma ultimamente, nell'ultima settimana, perché in qualche modo ha normalizzato, diciamo ha concordato una serie di rapporti con lo Stato di Israele, ha ristabilito le normali relazioni diplomatiche, anche se queste erano già nell'aria subito dopo il colpo di Stato e la promessa degli Stati Uniti appunto di dare maggiori risorse al Sudan, se insomma, era già stato permesso, mi ricordo già un anno e passa fa, il sorvolo dello spazio aereo del Sudan da parte di Israele. Però insomma, siamo andati un po' avanti, mentre da un punto di vista dei diritti civili, di tutte le promesse, insomma siamo fermi al palo, come si dice.
Eh sì, ma anche questo riavvicinamento è contestato, è controverso, perché in pratica c'è stata la visita del ministro degli esteri Eli Cohen, che ha incontrato il comandante in capo dell'esercito Abdel Fattah El Burhan, per una visita che viene definita storica, perché pone le basi, secondo loro, per uno storico accordo di pace con il paese arabo che loro definiscono musulmano, che definiscono strategico. E quindi chiaramente la prospettiva loro è Israele, è quello di normalizzare di promuovere la stabilità regionale, ma Israele prevede di normalizzare questi legami col Sudan entro la fine dell'anno, e l'accordo dovrebbe essere firmato quest'anno e sarà il quarto di questo tipo, perché si riferisce poi anche agli accordi di normalizzazione che avevano già fatto con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Sudan e il Marocco nel 2020. Però in realtà questa visita arriva mentre si sta discutendo della transizione, del passaggio di poteri in Sudan a un governo civile. La BBC riporta che Washington ha pressato molto perché questo incontro avvenisse, soprattutto perché poi Washington sta lavorando da tempo per questa normalizzazione, e il ministro italiano avrebbe dovuto semplicemente concluderla in maniera molto veloce. E gli accordi perché fanno questa pressione? Perché sanno che la società civile è contraria a questo riavvicinamento, e infatti la visita israeliana, la delegazione israeliana cerca di anticipare la formazione di un governo civile, tant'è che il sindacato dei giornalisti sudanesi ha rifiutato la normalizzazione in un comunicato del processo guidato da UCISTI, senza prendere in considerazione invece le opinioni del popolo sudanese, che sono sostanzialmente contrarie a questo avvicinamento. E poi questo potrebbe essere, secondo alcuni analisti, uno sviluppo pericoloso per il Sudan, perché sostanzialmente questo accordo si avvantaggerebbe di una foto di potere nel paese. Le domande che si fanno a El Burhan: El Burhan aveva promesso a luglio dello scorso anno che i militari sarebbero ritornati nelle caserme dopo aver fatto un accordo per la formazione di un governo civile, e avrebbero lasciato ogni interesse sulla politica, ma questo non è accaduto. Il Partito Popolare del Congresso ha detto che le modalità di questa frenetica normalizzazione sono pericolose perché di fatto dimostrano come il Sudan potrebbe rimanere sotto il governo militare con il supporto di Israele, che loro considerano un nemico. Quindi questa operazione qua sembra, diciamo così, fatta un po' troppo di fretta, con lo scopo di bypassare l'eventuale opposizione di un futuro possibile governo civile in seguito a un accordo. Però i rapporti tra Israele...
Sì, insomma, diciamo un po' è propaganda politica, no? Come sono stata la firma di una parte degli accordi di Abramo, per capirci.
Sì, sì, poi loro hanno interesse sostanzialmente, gli israeliani, anche a insinuarsi all'interno di questi contesti regionali. Dire, con l'Unione Africana dal luglio del 21 Israele ha uno status di membro osservatore, che poi adesso è stato sospeso, però di fatto dal 21 è membro osservatore. E infatti quando ha fatto questa scelta c'è stato un coro di proteste nei confronti dei vertici di Addis Abeba da parte di molti stati africani, per cui Sudafrica e Algeria, che si erano opposti a quello che appunto consideravano un'ingerenza israeliana negli affari del continente, anche perché l'Unione Africana ha sempre espresso un sostegno nei confronti dei palestinesi e contro il colonialismo sionista nei territori occupati. E poi le relazioni fra Tel Aviv e l'Africa subsahariana si sono sviluppate prima in una cornice di scambi nel settore tecnico-logistico, soprattutto la produzione agricola, però anche e molto sul supporto militare e il contributo israeliano alla formazione degli eserciti nei diversi paesi africani. Israele cercava in Africa sostanzialmente il sostegno in seno alle Nazioni Unite per bocciare delle soluzioni che condannavano le sue violazioni del diritto internazionale. Però dopo il 73, dopo la guerra di Kippur, c'è stata una cultura diplomatica, delle relazioni diplomatiche con la maggior parte dei paesi africani, anche se continuavano i rapporti tra i servizi segreti di questi paesi e gli scambi nel settore militare. Poi chiaramente tra gli anni 70 e gli anni 80 Israele aveva sostenuto il regime sudafricano dell'apartheid, quindi non c'era nessuna possibilità di restaurare precedenti rapporti diplomatici, solamente nel 2017 Netanyahu aveva cominciato con la New Strategy for Africa e aveva cominciato un tour diplomatico che ha toccato vari paesi dell'Africa promuovendo le attività israeliane, e il pivot, insomma, la base è sempre stato quello del sostegno militare, cioè dell'incontro con i quadri dell'intelligence Chad, in Sudan, in Uganda, e poi con gli accordi di Abramo c'era stata questa normalizzazione con il Marocco e il Sudan. Israele con questa mossa voleva insinuarsi tra i paesi del mondo arabo cercando di rompere il fronte della Lega Araba, dove ci sono ben 9 membri africani. Poi chiaramente Israele si muove verso l'Africa perché ha molto interesse verso il Mar Rosso, che è fondamentale per i traffici commerciali, che è la porta di accesso all'Oceano Indiano, su cui si affaccia Eilat, che è proprio la punta estrema del paese. E quindi
certo, un'altra notizia che potremmo dare, giusto perché ne parlavamo prima, è che anche il Chad ha inaugurato proprio una settimana fa, se non erro, la sua ambasciata a Tel Aviv, no? Sempre dentro questo processo di normalizzazione, o quella che era la politica di Netanyahu anche di candidarsi, che se non erro, ho letto da qualche parte, non ricordo dove, ha chiamato questa politica estendere il circolo della pace, insomma, come se
Poi loro si
sono bravissimi,
no?
Nel trovare
si presentano,
e poi ogni volta vediamo che in questi paesi aumentano, insomma, quello che sta succedendo ultimamente, aumentano le guerre dappertutto, no?
Loro si presentano prima con una specie di cooperazione nel campo agricolo e tecnologico, perché poi c'è anche un'agenzia di cooperazione italiana, la Mashab, che ha un centro di formazione del settore agricolo che forma personale africano, e poi è collegata con un'organizzazione non governativa che si occupa di attività umanitaria, quindi promuove il volto umano di Israele, però contemporaneamente utilizza le proprie conoscenze, il proprio know-how nell'ambito della sicurezza e intelligence, quindi scambi per servizi segreti, collaborazioni con militari, e quindi fa questa operazione, diciamo così, un po' ambigua, ecco, da questo punto di vista. Però poi nel 20 febbraio del 22 è stata sospesa dallo status di membro osservatore, proprio perché è stato richiesto da diversi stati membri dell'Unione Africana, Sudafrica, Tunisia e Algeria. Quindi questa è una cosa che ancora, diciamo così, è in stand-by. Un ultimo aspetto del Sudan, proprio al volo, c'è stata una delle proteste a Silba, che nel Darfur, che hanno, i manifestanti hanno richiesto l'intervento delle autorità per intervenire per fermare delle miniere illegali, e in quest'area si utilizza il cianuro. E quindi nello stato del Red Sea hanno bloccato la strada che porta da Porto Dame a Kassala, manifestando. E questa attività legata alla miniera di El Junaid Gold Mining Company è legata proprio, guarda caso, a MT. MT sarebbe il capo dei famosi Janjaweed, che adesso si chiamano Rapid Support Force, forze di supporto rapido. E infatti lui e la sua famiglia sono legati a questa miniera che sfrutta in maniera illegale, fa degli scavi illegali utilizzando il cianuro e avvelenando l'aria, e queste proteste sono partite proprio da questa situazione ambientale e poi chiaramente si ritrovano, diciamo così, a indirizzarsi verso chi militari che governano il Sudan. Questo così è una notizia breve, diciamo così, che dà il quadro della situazione sudanese.
Sì, no, dal quadro anche degli interessi e delle multe, insomma, la voglia di denunciare, insomma, i crimini commessi continuamente rispetto alle politiche estrattiviste e quant'altro, insomma, dei paesi.
E poi anche il collegamento fra questo apparato industriale e militare,
certo,
che in qualche maniera hanno i poteri in questi conglomerati che pesano tantissimo sulle politiche del paese. Mm.
Invece volevamo tornare e chiederti, insomma, anche della situazione. La volta scorsa parlavamo questo, insomma, giornalista che ha ucciso in Camerun, no?
Sì,
nell'arco di questa settimana mi sembra sia stato ucciso un altro.
Sta diventando
anche
grossa la storia.
Ma è stato ucciso pure un altro giornalista, se non erro, o no?
Sì, non in Camerun, più di uno in realtà, ma
No, proprio in questi giorni, ad esempio oggi, guarda, è uscito, ecco, ho ritrovato un attimo la notizia, dice: assassinati due giornalisti in poche settimane. Uno è la morte di Zogo, di cui si parla di crimine di Stato, e l'altro è Ola Bebe. Dice, aspetta,
Scusa,
la stavo leggendo in questo momento, devo dire, un po' al volo, quindi posso fare un po' di confusione. Lui era stato trovato morto il 2 febbraio.
Sì, sì, perché allora la storia di Zogo sta diventando una storia veramente diciamo così, grossa, perché sta mettendo in discussione la stabilità del governo. Qui parliamo Olbia, cioè un personaggio mostruoso che ha quasi 90 anni, governa da 40, ed è stato proprio l'asse centrale del potere francese, della Francia Triccia, perché di fatto si è diventato un affare di Stato, perché il corpo di questo giornalista Martinez Zogo è stato scoperto sì, a gennaio in una banlieue della capitale. E poi per lui faceva una trasmissione, anche l'altra volta, una radio privata, Amplitude FM, dove denunciava l'affarismo e la corruzione. Però lui è stato torturato, addirittura prima rapito e poi torturato, è stato ritrovato addirittura in stato di decomposizione con gravi segni di sevizie. Insomma, e quanto pare
è stato arrestato uno dei più importanti imprenditori poi del Camerun,
infatti,
no?
Ma non solo, pare che sono coinvolti anche i servizi segreti. C'è stato innanzitutto un'ondata un po' inedita, perché poi non è la prima volta che succede una cosa del genere in Camerun, di proteste da parte di tantissimi esponenti della società civile, e che chiedono di fare luce sull'assassinio di Zogo. Di fatto sono stati coinvolti innanzitutto i giornalisti. La Federazione degli Editori della Stampa ha detto che il governo camerunese e il suo Parlamento sono responsabili di questa atmosfera da far west che lascia ormai che non lascia più spazio al rispetto della legge, all'esercizio delle libertà più elementari. E poi ci sono stati anche gli esponenti politici, c'è per esempio un deputato del Social Democratic Front che dice che la scomparsa di Zogò, azioni bestiali che poi sono state fatte, il suo corpo è stato massacrato dai suoi carnefici, sono un segno molto inquietante di quello che sta accadendo alle nostre istituzioni. Il Camerun, dice Jean-Michel Nicé, questo deputato, è divenuto come l'Italia degli anni 80 e 90, dove Cosa Nostra faceva quello che voleva. Poi c'è stata la costernazione anche dei vescovi, addirittura del gruppo interpatronale del Camerun, che sarebbe la Confindustria camerunense. E quindi qui si parla esplicitamente della necessità. Poi c'è stato anche un ulteriore appello di intellettuali, per cui Achille Bembé, professore universitario, in cui si parla esplicitamente di garantire e proteggere la libertà di espressione. Qui sono coinvolti elementi dei servizi segreti, perché uno dei torturatori sta parlando ed è collegato appunto ai servizi segreti, e sono state fatte delle perquisizioni e arrestato l'editore, uno dei grandi editori, è un vero e proprio tycoon dell'informazione appunto in Camerun, e tutto questo poi si inserisce in una sordida lotta fra clan di potere per la successione di Paul Biya, e Paul Biya comunque ha 90 anni, dal 13 febbraio del 90, governa da 40 anni, è chiaro che il suo potere comunque c'è anche una situazione complessa per quanto riguarda l'insurrezione della parte anglofona, il suo potere sicuramente si sta un po' sbriciolando e ci sono delle lotte intestine per la sua successione che molto probabilmente hanno a che vedere anche con quello che sta succedendo qui. Rispetto a Zogò, Zogò sicuramente aveva parlato degli sporchi affari di questo imprenditore, che pare addirittura fosse anche presente durante le torture del giornalista, e quindi è una situazione che sostanzialmente sta sfuggendo di mano al potere e che ha messo in movimento praticamente tutti gli aspetti della società civile, che vanno dalla Chiesa ai giornalisti, agli intellettuali, ai partiti politici. Si parla di una manifestazione che potrebbe essere indetta da parte dell'opposizione, che non è ancora stata autorizzata, e quindi potrebbe anche accadere che questa situazione di disagio della società civile si possa esprimere anche in piazza con conseguenze discutabili, insomma.
Certo. No, la notizia, insomma, ho recuperato la notizia che ti dicevo, è perché in realtà a fianco, insomma, la notizia della morte, dell'assassinio di Martin Zogo, veniva data anche l'altra, quella del un conduttore radiofonico ma anche prete ortodosso che è stato trovato morto il 2 febbraio, quindi la scorsa settimana, sempre nella capitale Yaoundé, apparentemente anche lui ucciso da ignoti, e lui appunto è Jacques Olabebe, e veniva messa, diciamo, nel conto, oltre che come morte, che però insomma non si parla di ignoti, insieme anche alle altre minacce ricevute da diversi giornalisti come il direttore di Le Jour, Aman Mana, a pochi giorni anche della scomparsa. Appunto, ricordiamo che Martin Zogo è stato prima rapito il 17 gennaio e poi ritrovato morto dopo 5 giorni in cui il suo corpo era mutilato, come hai detto te, in decomposizione, quindi chiaramente torturato, insomma. Sì, vabbè, vediamo se diventa,
non è la prima volta,
no, insomma, purtroppo,
che
no,
accade una cosa del genere. Infatti molti appunto non facevano notare che spesso sono messe su delle commissioni di inchiesta per affrontare questi casi in cui sono coinvolti anche elementi del potere, ma in realtà mai successo nulla veramente. E quindi questa è un po' la situazione in Camerun, che probabilmente, insomma, sta la pentola, diciamo così, la pressione la pressione sta facendo saltare il tappo, ecco, sostanzialmente, di un potere, quello di Bia, che è un potere appunto di un vero e proprio dinosauro della Francia Frick, che ormai non riesce più a controllare la società civile, la repressione non basta più, questi omicidi non fanno altro che gettare un'ombra ancora più tetra sul potere di Bia. E il problema è vedere se poi effettivamente questo sdegno si potrà concretizzare in un'opposizione concreta a Bia, o se invece verrà in qualche modo strumentalizzato dalle varie fazioni del clan di potere che stanno cominciando a mettere nel torbido per la successione.
Sì, diciamo, per ricreare un clima d'emergenza, no? In cui poi le guerre diventano appunto di successione, come ci stavi raccontando. Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti, insomma, sicuramente tanto altro dovremmo aggiungere sull'Africa, però per...
Ce n'è tanto, c'era anche un po' da raccontare quello che sta succedendo nel lago Chad, perché nel lago Chad sostanzialmente quasi il 90% si è seccato, sostanzialmente si è prosciugato, quindi c'è una crisi ecologica che ha un riflesso sulla crisi umanitaria, perché si trova in una zona di conflitto con gente, milioni di persone che scappano, 11 milioni secondo i fatti ufficiali, che necessitano aiuto umanitario per sopravvivere nel bacino, 3 milioni di questi sono sfollati, costretti a fuggire dalle loro case a causa anche della guerra con i jihadisti, e quindi è una situazione estremamente complessa che mette insieme la natura in tante crisi, quella ecologica, quella umanitaria, quella dell'insurrezione jihadista, che porta poi insomma alle migrazioni e quindi a questi flussi di profughi, che insomma è una situazione peraltro dove il lago Chad faceva parte non solo di un ecosistema dal punto di vista ecologico, ma anche di un ecosistema dal punto di vista economico, quindi tante persone che facevano la pesca, dai pidoglieri, tante attività si svolgevano proprio incentrate sulla presenza di questo grande bacino, che adesso di fatto si sta praticamente isolando.
E che danno ovviamente il via a esodi più che di massa, insomma, 11 milioni di profughi in quell'area, è veramente ci fa capire, insomma, quanto poi alcune, insomma, i cambiamenti climatici incidono in maniera devastante in alcuni territori e quanto poi ricadono anche su di noi. Però, insomma.
Ah, sì, sono assolutamente collegati, perché i cambiamenti climatici portano alla siccità, portano all'esaurimento delle possibilità di nutrimento, e in più si parla di desertificazione, sicurezza alimentare, più gli scontri armati, insomma il quadro sta veramente fosco, ma fa capire molto.
Bene, io ti ringrazio come al solito, insomma, per la capacità di saper, anche con breve tempo, di saper mettere in fila le maggiori criticità o notizie, quello che avviene nel continente africano, e a risentirci tra 15 giorni.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.